Eccoci dunque al Salmo 50, e Salmo 50 o 49, e ancora un Salmo interessante, bello, perché potremmo dire, ecco, io e questo il titolo che vorrei dargli è Il vero male viene dal cuore, e mi sembra un po' che evochi quello che Gesù dirà poi nel Vangelo di Marco, soprattutto. Tutto il discorso sulla purità, no? Tutta la gente che è preoccupata di lavarsi le mani, di tenersi igienici, e Gesù dice guardate che non è quello che entra nell'uomo che lo rende impuro, ma è quello che esce. E allora ho messo come titolo Il vero male viene dal cuore. E anche qui questo salmo, che è un salmo interessante, vedete c'è un prologo dove c'è una dunata, un grande giudizio, c'è una teofania, Dio che viene, Dio che prende la parola, poi si parla di vampa di fuoco, di vortice di tempesta, un po' come nel Sinai, la terra è sconvolta, è convocata, perché si sta giudicando quelli dell'alleanza, cioè quelli che hanno firmato il patto con Dio, quindi siamo di fronte a questo. L'abbiamo già una, possiamo suddividerlo in tre parti, cominciamo con la prima parte, sono i versetti 1-6, è una specie di lite, una requisitoria, che Dio fa, una grande adunata, potremmo dire il grande giudizio, infatti dice il Dio degli dèi, Yahweh, quindi Yahweh è il Dio degli dèi, è colui che domina tutti. Ricordate, teniamo presente che per gli ebrei non esisteva il monoteismo. Arriverà tardi il monoteismo, esisteva la monolatria, cioè per gli ebrei il problema non è che ci sia un unico Dio, ma noi adoriamo un unico Dio e non altri, che poi gli altri esistano o no, a noi non ne frega niente, capite? Quindi per questo qui si parla del Dio degli dèi, ma se gli dèi non esistono come fa ad esserci un Dio degli dèi? Sono spiegato, quindi il monoteismo è derivazione poi della monolatria, cioè noi abbiamo adorato il nostro Dio che ci ha fatto vedere che è vivo, che è potente, ricordate, gli dèi li vedi ma non ci sono, il nostro Dio non lo vedi ma c'è, gli dèi hanno le mani ma non agiscono, il nostro Dio agisce e non ha le mani, il nostro Dio non ha le orecchie ma ascolta, non ha la bocca ma parla, gli dèi invece delle generazioni hanno bocca e non parlano, orecchie non odano, sono fatti di legno, di argilla, sono fatti di marmo, statue, ma non sono vivi, per cui certo magari ci sono questi dèi, però non hanno nessuna influenza, il nostro è il Dio degli dèi, non so se mi sono spiegato, cioè il monoteismo nasce dopo la monolatria, è una conseguenza, però per gli ebrei non si è mai posto il problema, noi abbiamo un unico Dio e gli altri sono tutti fasulli, noi diciamo, no, gli altri dei, ma non ce ne frega niente, noi ne abbiamo uno e questo ci basta, noi abbiamo fatto alleanza con lui e noi abbiamo visto che lui è efficace, gli altri dei hanno tante orecchie, tante bocche, ricordate addirittura Artemide, la dea degli Efesini, di Efeso, colma di mammelle il simbolo, perché è piena di latte da dare a tutta l'umanità, la fecondità, ma una statua non ha niente, non esiste una dea così, quindi ecco allora, questa introduzione comincia con una requisitoria, il Dio degli dèi, Yahweh, ha parlato, cioè ha parlato vuol dire ha fatto una convocazione, forza, quando Dio parla, il re ha parlato, tutti stanno lì, no? Convoca la terra dal levar del sole al tramonto, e da Sion, sempre Sion, vedete che il Sion è sempre importante, è il monte della consolazione, è Gerusalemme, è il luogo dove Dio ha stabilito la sua presenza, dove ha posto il suo trono, dove c'è lo sgabello dei suoi piedi, cioè l'arca dell'alleanza, da Sion perfezione di bellezza, Dio rifulse, cioè qual è il luogo dove Dio si è manifestato? Dio si è manifestato lì, su questo monte, un monte che gli altri guardano con superficialità, diciamo ma guarda un monte così, ma non c'è niente, non ha neanche l'acqua, che cosa c'è, no? Ma lì Dio appare, il nostro Dio è Dio che si manifesta lì, io lì Dio rifulse. Seconda, sempre la prima strofa, ma seconda visione, viene il nostro Dio, non tace, proprio la parola è non tace. Quindi sembra un Dio silenzioso, sembra un Dio che, io sono qui ma non lo sento. Ricordate che il nostro discorso è sempre quel sento, non sento, e dopo io gioco con queste parole, sento, 200, 300, 400. Non è questo che c'entra, il sentire o non sentire. Lo sentite il sangue che scorre nelle vene? Io non lo sento. Ma quando lo sento è il problema, sta alzando la pressione. Non sento il cuore che batte, però siccome soffro di fibrillazione atriale e roba del genere, è chiaro che quando lo sento è vero pericolo, quando lo sento. E noi invece pensiamo che è il sentire o il non sentire. Il sentire è l'idea che ti sei fatta di Dio, insomma. Tu hai l'immagine di Dio e poi ci proietti sulle tue attese. Ah, io la chiamo sacro cuorismo questa roba qui, no? Questo sussulti di, cioè spesso purtroppo i gruppi di preghiera vanno a finire in queste derive intimistiche dove si finisce per avere perfino il sapore dello Spirito Santo, non è né prosciutto né cioccolato, no? E quindi non si sente neanche il profumo, niente, perché Dio è il Dio che parla nel suo silenzio. Ricordate, lo dice Pascal, Dio si manifesta nascondendosi e si nasconde rivelandosi. Cioè, quando tu credi che non ci sia, lui è lì. E quando credi che ci sia, sta attento che non è lui. Perché il nostro Dio è così, no? È il Dio del silenzio. Quindi, attenzione, dice, il nostro Dio, viene il nostro Dio. Cioè, non Dio che sta immobile, viene, non tace. Poi avanti ancora, vedete il Sinai, no? Un fuoco davanti a lui divora. E attorno a lui ci fu tempesta grande. Anche lì ricordate sempre la teofania del Sinai, dove gli ebrei dicevano, parlaci tu Mosè, non ci parli Dio perché sennò moriamo tutti. Egli grida, cieli di sopra. Quindi grida al di sopra dei cieli, nell'ebraico c'è cieli di sopra. E grida alla terra per giudicare il suo popolo. Quindi non sta giudicando gli altri, sta giudicando il suo popolo. Chi è il popolo? Israele. Il popolo ha fatto un patto, Dio ha fatto un patto con lui. Siamo tutt'uno, siamo diventati un cuor solo, un'anima sola. Ricordate, il patto si svolgeva con questa frase. Io sono tuo, dice Israele, e tu sei mio. Basta. È la stessa formula del matrimonio ebraico. No? Ve l'ho già detto altre volte, no? Il mio amato, il mio diletto è a me e io, cioè il mio diletto, io sono al mio diletto, cioè appartengo a lui e lui è a me, lui è mio. Ecco allora questo Dio che raduna giudicare il suo popolo. E allora davanti, dov'è che lo raduna? Dov'è che lo giudica? Sentite, adunate a me i miei fedeli, quelli che hanno stretto il mio patto, berit vuol dire patto, l'alleanza, sul sacrificio, cioè basato sul sacrificio, cioè grazie al sacrificio hanno stretto un patto. Il sacrificio cos'era? Cioè si uccideva un animale, si metteva in una vaschetta il sangue, simbolo della vita, sul sangue veniva asperso il popolo, per dire questo sangue scorre in tutti noi, e poi si prendeva il resto del sangue e si versava sull'altare, simbolo di Dio, tra noi e lui c'è lo stesso sangue, cioè siamo diventati consanguinei, stessa famiglia, molto ricca lì la simbologia, no? Ricordate che Gesù la prende, cosa vuol dire bere il sangue, cioè mangiare corpo e bere sangue, che poi non è che noi dobbiamo bere materialmente, cioè nell'Eucaristia c'è corpo e sangue di Cristo, non c'è soltanto corpo, ma è un modo per dire che Gesù si è sacrificato, ma che cosa vuol dire? Bere il sangue di Cristo, mangiare la sua carne, vuol dire diventare consanguino, diventare tutt'uno con Lui, diventare connaturale con Lui, siamo divinizzati, questo vuol dire, capite? Allora qui, quelli che hanno stabilito, con cui io ho stabilito l'alleanza proprio sulla base di un sacrificio, e annuncino i cieli la sua giustizia, cioè cioè i cieli, cioè tutto il mondo intero, annunci la giustizia di Dio. Cioè, qual è la giustizia di Dio? Ricordate, abbiamo detto, la tzedekà, ormai lo sapete a memoria, Dio che mette le cose al suo posto. Non sono i grandi, Dio dice i grandi, sì, mettili là, i piccoli invece mettili qui. No, io ricordo sempre una vignetta che mi ricordo, c'era una simpatica, no? Si vede, c'era una scala che saliva verso il portale grande della cattedrale, tutti in fila, davanti c'erano i vescovi con pastorali, il papa, c'è poi giù in mano, poi in fondo alla scala c'era un poverino, tutto vestito di stracci, e tutti erano lì davanti al portone in attesa di entrare, e si vede da in fondo una porticina con un tale che esce e che dice a questo qui ultimo, si passa di qui, cominciano gli ultimi, ecco, è proprio questa la giustizia di Dio, è questa la tzedekà, è questo... Dio che mette a posto le cose, l'uomo giudica in un certo modo, Dio ti fa vedere che il giudizio avviene in un'altra maniera, e quindi annuncino i cieli la sua tzedekà, la sua giustizia, perché Dio è giudice, Shofet, lui è giudice, Shofetim erano i giudici, il libro dei giudici è il libro dei Shofetim, e qui Gesù, Dio è giudice, lui. No, notate bene che in ebraico è Dio è giudice, lui per dire, proprio lui, è lui, non ci sono altri giudici, è l'unico che poi mette a posto le cose. E poi subito vedete che c'è Selah, ecco, contempla, fermati, fai un attimo di pausa, vedi, immagina, viene in mente un po' Sant'Ignazio, no? Fermati, immagina, usa la fantasia, l'immaginazione, la memoria, vedi come fa Dio, come Dio parla, come Dio ci convoca per dire ascolta quello che devo dirti. Dopo l'introduzione abbiamo una prima strofa, che cosa vuole Dio? Potremmo dire che questa strofa si dice che Dio vuole la Todah. La Todah in ebraico, l'abbiamo già detto altre volte, è la lode, è la preghiera di lode, potremmo tradurlo di tua Eucaristia, è la preghiera di ringraziamento, Dio vuole la Todah, non il sacrificio. E pensate che qui vengono presentati addirittura, per dire l'esagerazione, adesso contate quanti animali vengono elencati. Vengono elencati 7 animali, per dire 7 è il numero della totalità, no? Il numero della terra 4, più il numero del cielo 3, 3 più terra, cielo più terra, universo, quindi dire 7 vuol dire tutto. Nessun animale può riuscire a placare o a dare o a rendere contento Dio. Ma lui dice: ma sono tutti miei, figurati se tu mi regali gli animali, me li faccio io, sono miei. Sono io che te li ho dati, cosa vuoi che sia. Ma desidero un'altra cosa, che questa me la puoi dare solo tu. Cosa vuole Dio? E vedremo che Dio non vuole il sacrificio. Vuole la Todah, e questa me la puoi dare solo tu. Vuole il ringraziamento, vuole un cuore di figlio, non serve a niente il resto. E quindi siamo ai versetti 7-15, vediamo un po'. Ascolta, popolo mio! Io parlerò Israele, quindi il mio popolo si chiama Israele, parlerò, testimonierò contro di te. Perché? Dice, perché c'è questa testimonianza contro di te? Perché Israele, come noi del resto, ci attacchiamo alle cose, crediamo che Dio si gradisca le nostre coroncine, che Dio gradisca le nostre novene, che Dio gradisca, ma guarda che Dio... Ah, ma farò pane e acqua, così anche dimagrisco, fa bene. Poi, capite, se non va bene da una parte, non va bene dall'altra. E poi farò la rinuncia, così mi sento bravo. E poi dopo metterò da parte questa cosa qui. E, no, guarda che il Signore, non sono queste le cose che contano, no? Perché poi il nostro rischio è quello di fare l'elenco di queste cose. Signore, guarda, veramente adesso ho fatto l'elenco, tac, ho pagato la tassa, posso entrare gratis in paradiso. Non è la tabellina dei punti star, dopo alla fine dove ricevi il servizio di piatti e poi se sei stato buono anche la zuppiera e il piatto del pesce. No, non è questo. Attenzione allora, questo Dio, parlerò a Israele, testimonierò contro di te, io, il tuo Dio, io, non per i tuoi sacrifici ti rimprovero. Notate bene che la traduzione non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, sembra quasi... No, invece dice non per i tuoi sacrifici ti rimprovero, è una sottolineatura diversa, capite? No? non è che sia, sembra, non ti rimprovero, no, ti rimprovero sì, ma non per i tuoi sacrifici ti rimprovero, i tuoi olocausti davanti a me di continuo, sottinteso, stanno, i tuoi olocausti davanti a me di continuo proprio non è olam, olam vuol dire per sempre, per l'eternità, le olam, e invece in ebraico è tamid, vuol dire una cosa che continua, quasi a dire mi stanno stufando, non ce la faccio più, li vedo sempre tutti i giorni, se è un olocausto continuo e bruciare di qui e la pecora di là e la capra dall'altra parte, basta, i tuoi olocausti sono lì davanti a me di continuo, e avanti con le coroncine, con tutte le cose, le devozioncine, le cose, e baciare il santino e poi dopo lì attacchi e poi ti metti la cosa benedetta e poi prendi l'acqua santa per spruzzare la casa, ma cos'è il talismano Dio, no? A fine, capite, il nostro rischio proprio di trasformare la nostra fede in oggettistica devozionale, no? Qualcosa del genere, che poi esiste anche un'oggettistica spirituale di tipo spirituale, no? Fatta di tutte queste devozioni, è quello che San Luigi Grignon de Montfort chiama devozionismo. Ricordate, se voi leggete la vera devozione, lui distingue la vera devozione dalla falsa devozione. La vera devozione ti porta alla dedizione a Dio, la falsa devozione ti porta ad essere attaccato alle tue abitudini, per cui mi sveglio di notte perché, oh mamma mia, ho dimenticato le preghiere di Santa Brigida, ma figurati, ma Santa Brigida le ha già dette lei le preghiere, tu prova a dirne altre, capite? È proprio lì, attaccarci a queste cose, quindi non per i tuoi sacrifici ti rimprovero, i tuoi olocausti davanti a me di continuo, non prenderò dalla tua casa un giovenco, non me ne frega niente, dai tuoi recinti capri, no? Perché a me è ogni vivente, cioè appartiene a me ogni vivente della foresta, bestie in monti mille, a migliaia, no? Se io lo traduco letteralmente, no? Bestie in monti mille. Ho conosciuto ogni uccello dei monti. E poi ciò che si muove nella campagna è con me. Ricordate, è bello, ancora una volta, Immadì, vedete Immanuele, no? Immadì, è con me. Tutto ciò che si muove nella campagna è con me, cioè è mio, mi appartiene, sempre qui, ce l'ho sempre davanti. Se avessi fame, a te non lo direi, non lo direi a te, non lo direi a te, perché mio è il mondo e quanto è tutta la sua pienezza. Mangerò, no, non dice, forse mangerò carne di tori, e sangue di capri berrò. Allora sentite adesso qual è l'esito invece, no? Abbiamo visto, non è questo che io voglio. Sacrifica a Dio una lode, eccola tu dà. Non voglio queste cose. Voglio un cuore riconoscente, voglio un cuore di figlio, voglio un popolo che sia la mia famiglia, voglio qualcuno che mi voglia bene, non con bla bla, oppure offrendomi il regalino. Guardate che io ho in mente molto bene, questa cosa l'ho imparata fin da bambino, perché mia madre era il tipo molto pratico. Mi ricordo una volta, avevamo stato da parte i miei piccoli risparmi, 10 lire di qui, 5 lire di là, perché allora 10 lire, avevo festa della mamma e gli avevo fatto una scatola di cioccolattini, ho preso la scatola di cioccolatini e me l'ha sbattuta in faccia dicendo non voglio i tuoi cioccolatini, è una settimana che mi fai diventare matta, voglio l'obbedienza, i tuoi cioccolatini non so cosa fanno. Capite che qui mia madre non, era una donna di fede, ma non conosceva la Bibbia, non si leggeva, non c'era neanche in casa. Mi è stata regalata a me la prima volta quando avevo 15 anni, ma in casa mia la Bibbia, come in nessuna casa, prima del concilio non c'era, addirittura proibita, perché è scandaloso un libro così, capite? Parla di Dio, troppo scandaloso un libro così. Allora, capite? Io questa roba l'ho assimilata con il latte di mia madre, per dire non so che farmene dei regalini, dei sorrisini, se poi dopo mi fai a diventare il sangue gramo. E quindi Dio dice questo, no? Non voglio questo, chi se ne frega di questo? sacrifica a Dio una todà, cioè una riconoscenza, una lode, e adempi all'Altissimo i tuoi voti. Quali sono i voti? L'obbedienza a Dio. Un cuore affranto, umiliato, tuo Dio, non disprezzi. Lo vedremo la prossima volta, non so quando, e leggeremo maggio il Salmo 50. Il Salmo 50 o 51, adesso è 49-50 e 50, secondo l'illuminazione ebraica, è il 51, il famoso miserere, no? Un cuore offranto, umiliato, tu non disprezzi, cioè anch'io vorrei offrirti sacrifici. Vedete che si uniscono un po' questi due salmi, no? E poi dice: adempi all'Altissimo i tuoi voti e invocami nel giorno della tsara, cioè il giorno dell'angustia, il giorno della difficoltà. Invocami, abbi fiducia in me, grida a me, non ho bisogno che tu mi offri delle cose per ricattarmi, ti do in cambio, tu mi dai, capite? La religione partita doppia, no? La religione che diventa una specie di momento in cui mi... guarda, Signore, con tutto quello che ho fatto per te, adesso mi devi buttare giù un fiume di grazie, capite?
Baratto,
sì. Partita doppia, io ti do perché tu mi dia, no? Siamo lì, dare e avere, ecco qui. Ma come ero, quando ero bambino, però capire, ero bambino, no? Magari avevo il compito in classe e dicevo: Signore, fammi andare bene il compito in classe e io verrò a messa tutti i giorni della settimana. Come se dire, poverino, lui ha bisogno delle mie messe per diventare santo, no? Allora va, capite che idea ci sta dietro. Come... se lui diventa buono lui se io vado a messa, no? Guarda che se vai a messa cambi tu, non lui, lui è già santo abbastanza. Ecco, un po' però c'è questa idea, noi l'abbiamo un po', è un'idea pagana, no? Di comprarci gli dèi con i regali, no? Come se i nostri dèi, il nostro Dio non ha bisogno di questo. Quindi invocami nel giorno della tsara, dell'angustia, e io ti libererò e tu mi glorificherai. E qui abbiamo finito la prima strofa. La seconda strofa comincia col versetto 16 e va a finire al 23. Potremmo dire che è il secondo intervento, è la seconda arringa di Dio. La prima arringa è: udite popoli, guardate, sto parlando col mio popolo. La seconda arringa di Dio è contro l'ipocrisia religiosa. Notate bene che Gesù poi, cioè adesso vi faccio già intuire che c'è una lettura cristologica di tutto questo, no? Guai a voi scrivi e farisei ipocriti che portate lunghi filateri, che andate in giro mostrando di far penitenza, eccetera, no? Avete già ricevuto la vostra ricompensa. L'hai fatto per essere applaudito, una volta che ti hanno applaudito, basta, è finito, no? Se tu l'hai fatto per l'applauso, l'applauso l'hai ricevuto, basta, torna a casa, sei a posto. E allora ecco qui l'ipocrisia religiosa, no? All'empio disse Dio. Chi è l'empio? L'empio è quello, Rasha, è colui che vive la religione come idolatria. I Reshaim erano gli empi, cioè coloro che scelgono l'idolatria, cioè un Dio cosificato, un Dio che è secondo i miei schemi, un Dio immagine mia, non io immagine di Dio, ma lui è la mia immagine, è un Dio che io creo a mia immagine perché è più comodo, perché è un Dio... polizza d'assicurazione, un Dio soprammobile, un Dio parapioggia, cioè io uso queste cose qui perché quando si usa parapioggia, quando piove, quando finisce di piovere lo metto via, no? Ecco questo Dio che uso secondo se ho bisogno, mi sento depresso, vado in chiesa, poi finita la depressione dimentico, capite, come se fosse questa roba qui. Allora Dio all'empio, cioè a quello che usa Dio così, cosa dice Dio? Dio disse: come è a te l'esporre i miei precetti e porti la mia alleanza sulla tua bocca? Cioè, capite cosa vuol dire, no? In fondo, perché? Ah, sì, il Signore ha detto così, ah, la Bibbia dice cos'ha, ah, il Vangelo, e sono quelli che hanno consigli per tutti, no? Sì, ma guardi io, eh? Allora, perché? Cioè, come è a te l'esporre i miei precetti e... la mia berit, la mia alleanza è sempre sulla tua bocca. Ah sì, l'alleanza di Dio, la bontà di Dio, eccetera. Proprio tu che hai odiato il mio ammonimento. Esattamente la scatola di cioccolatini di mia mamma, vedete? Cioè, come vieni qui a dirmi ti voglio bene mamma, oggi auguri buona festa della mamma, se a me ha avvelenato il sangue per una settimana? Non mi hai ascoltato, non hai obbedito, non, ma mi hai detto picchia, ti dicevo una cosa andavi dall'altra parte, vai fuori dai piedi, non voglio i tuoi cioccolatini, che me ne faccio? Cioè, è un modo per comprarmi, io non mi lascio comprare dai cioccolatini, no? E allora, e poi, hai odiato, tu che hai odiato il mio ammonimento, getti dietro a te le mie parole, quindi, ancora, ammonimento, le parole, cioè sei sordo, non mi ascolti, Shema Israel, ascolta, guardate che il verbo ascoltare in ebraico è lo stesso verbo di obbedire, perché la lingua ebraica è una lingua povera, per cui... Per esempio, non so, anche il dialetto milanese, quando si dice che un bambino è disobbediente, si dice che il fiocchi esculta no, come ascolta? Ascolta sì, cioè, ma non obbedisce. Ma in realtà ascoltare è un modo per dire obbedire. Anche nel torinese, mi dicevano, nel piemontese, si dice ascolta ne, così dicono. Che però tutte le lingue... Il latino, in qualche maniera il latino della decadenza, diceva «Ausculta, figli miei carissimi», ricordate l'inizio della regola di San Benedetto, comincia così «Ausculta, figli miei carissimi», e uno dice «Ausculta», no, «Ausculta», no, perché vuol dire proprio, i medici dicono «Auscultare», no? Che di per sé non è obbedire, ma mettersi in ascolto appena con l'orecchio. Però è già nel latino della decadenza medievale ausculta vuol dire obbedisci anche, e quindi capite, anche qui dice sì, tu hai enumerato, hai fatto tutte queste cose qui e getti dietro le spalle le mie parole. E poi, quindi, prima cosa disobbedienza, seconda cosa, secondo esempio di fede ipocrita: se hai visto un ladro lo hai favorito, bustarelle, roba del genere, compromessi vari, chiudere gli occhi su qui, ma lasciar perdere di là, non dico la parola perché sennò quello là mi tiene il muso, non oso dire, perché sennò cosa là dopo, allora capite, hai visto un ladro e lo hai favorito, e con gli adulteri è la tua parte, cioè fai pappa e ciccia con gli adulteri, no? E poi qua, la tua bocca hai lanciato nel male, come se avessi la bocca e la slancio nel male, no? Cioè immagine come dire che la lingua, le parole buttate nel male sono come dei sassi che lanci, no? Sbam! Ricordate qui usare la bocca per il male, ricordate cosa diceva Johann Tauler, famoso Giovanni Taulero, domenicano del 400, morto in fama di santità, veramente, penso che sia beato Taulero, il quale diceva la parola è superiore al silenzio solo in tre casi: quando dà lode a Dio, quando edifica e quando dona la pace. In tutti gli altri casi è meglio tacere. Allora, capite? Vuol dire che gli altri casi sono tanti. Ecco, allora arriviamo lì, dicevo, quindi hai visto un ladro, lo hai favorito, con gli adulteri è la parte di te, la tua bocca hai lanciato nel male, quindi l'hai esercitata, la tua lingua ordisce frode, quindi dice una cosa ma è un'altra, questo non è una vera bugia, si chiama tatticismo, vedete, non è tanti modi per chiamarla bugia, no? La chiamiamo tatticismo, la diciamo ma è... No, guarda che la bugia è bugia, no? Una mezza verità è una vera menzogna. Quindi è sempre così, perché la verità o è intera o non c'è, no? Tant'è vero, aspettate, la parola ebraica verità, è bellissima la parola, hemet, si dice hemet, verità, che vuol dire verità, vuol dire onestà, vuol dire... integrità anche in qualche maniera, hemet, e dicono, perché i rabbini dicono la verità è hemet? Perché contiene, parte, è la prima lettera dell'alfabeto, la halef, che è impronunciabile, l'ultima, che è la tau, e quella che sta in mezzo, la mem. Allora, quando una cosa è vera all'inizio, al centro e alla fine, allora è vera, ma se è metà vera, non è vera. Ecco, le mezze verità sono delle intere menzogne. Ecco, allora Quindi già vedete i rabbini ci erano arrivati, è molto, a me piace questo gioco che fanno loro con le parole, quindi calcolando, vedendo un po' le varie lettere d'alfabeto, perché hanno un senso anche questo. E dunque ecco, tu cosa fai? Contro il figlio di tua madre getti calunnia, quindi la tua lingua ordisce frode, tu siedi e contro il tuo fratello parli, quindi capite che c'è tutta la, il parlare dietro le spalle, no? La mormorazione, il tagliaggiare i vestiti degli altri dietro le spalle, quindi tu contro il tuo fratello parli, non dice parli contro il tuo fratello, ma dice tu contro il tuo fratello parli, capite che è più forte questo, no? È in posizione principale il tuo fratello, contro il figlio di tua madre getti disonore. Fratello, figlio di tua madre, vedete che è un polarismo, la ripetizione, no? Questo hai fatto e io ho taciuto. Pensasti che io fossi come te? Tu credi che io taccio, che sto lì, sono come te? Credi che io sono uno che sto zitto perché tanto è più conveniente? Guarda che hai sbagliato, eh? Pensasti che io fossi come te? Ti rimprovererò e porrò queste cose ai tuoi stessi occhi, cioè ti faccio vedere con la verità, ti metto nella verità e te li metto lì tutte, tu le hai nascoste, ricordate che Gesù lo dirà nel Vangelo, no? Quello che vi diranno nel segreto, annunciatelo dai tetti, cioè il nostro Dio è il Dio che, ancora una volta, capovolge, è un Dio che mette nel giusto posto le cose. Non è come noi, lui, quindi pensasti che io fossi come te, ti rimprovererò e porrò queste cose ai tuoi stessi occhi. Conclusione, come dire adesso, mamma mia che bastonata, che lezione che ci dà il Signore, sono tutte cose che noi troviamo nel discorso del monte, Andate a vedere Gesù che va a passare tutta l'ipocrisia religiosa, quelli che si credono grandi, guai a voi scribi e farisei che cercate i primi posti nelle, ricordate che San Luca, che cercate i primi posti nelle sinagoghe e cercate anche nei pranzi i luoghi più dove tutti vi stimano, eccetera. Conclusione, orsù, puoi dire, dai ragazzi, forza, orsù, capite questo, voi che dimenticate Dio. Non dice, ragazzi siete già spacciati, un colpo alla pistola, finitela lì perché ormai siete fuori, no? No, eccole alla speranza, cioè Dio denuncia per farti convertire, non è che ti denuncia perché dice, guarda, è finita, lascia perdere, guarda, è meglio che tu vai, fai un'altra cosa perché sei già... No, no, orsù, capite questo, voi che dimenticate Dio, che non vi sbrani. E non c'è nessuno che vi liberi, cioè chi è che vi sbrani? Non è il Signore che ti sbrana, ma il male che fai ti sbrana e nessuno ti libera, perché? Perché tu non ti sei appoggiato a Dio, ti sei appoggiato a te, alla tua giustizia, ai tuoi presunti meriti, e allora guarda che alla fine chi ti libererà? Vai davanti ai tuoi presunti meriti. Chi sacrifica una todà, di nuovo, riprende, vedete, come una specie di conclusione, chi sacrifica una todà, costui mi glorifica, e a chi pose la sua via, vuol dire che ha scelto la sua via, la mia, no? La via di Dio, e a chi pose la sua via, la via di Dio è diventata la sua, gli farò vedere la salvezza di Dio. Ecco, se tu scegli, se sei onesto, se hai bisogno di, se hai sete di verità, beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, ricordate le beatitudini, no? Beati quelli che desiderano, beati i misericordiosi, cioè quelli che operano perché troveranno misericordia. Quindi se tu hai sete, hai fame, Dio ti ricolma di beni, Dio ti dà la sete per poterti dissetare, ricordate la Samaritana, no? Se tu sapessi, infatti questa donna dice, ah, dammi quest'acqua, anch'io ho sete, ma gli ha fatto venire sete, insomma, una donna che si sentiva sicura, improvvisamente non si sente più così sicura. Ecco, anche qui credo che questo Salmo davvero è qualcosa che ci può aiutare anche questa settimana santa, no? A ritrovare la genuinità della nostra fede, a mettere in discussione la nostra presunta giustizia e a misurarla sulle cose che valgono, non sulle nostre presunte virtù o sul pensiero che forse noi siamo già abbastanza a posto. Signore, se tu non fossi contento di me, francamente saresti incontentabile, cosa vuoi di più, insomma, no? Non lo diciamo perché insomma siamo in 2000 anni siamo diventati un po' più astuti, però di fatto dietro c'è un po', no? Cosa vuole di più il Signore da me? Cosa posso fare ancora? Ma dai, capite? Invece questa umiltà che dice, ma la sai usare la Todà? Ecco lì, capite? Quello che diceva il quaderno delle meraviglie, fondo. Scoprire che cosa vuol dire la bellezza di Dio che opera anche nelle cose che tu non vedi. Ricordo un libro che purtroppo avevo lasciato una volta sventatamente in sala professori quando ero a Sesto e non l'ho più trovato, poi non è più neanche rintracciabile, piccolissimo, di Umberto Falasco, era intitolato Pronto chi sparla, maldicenza in parrocchia, simpaticissimo, piccolo libro rosso, sembrava un libretto rosso di Mao, ma tra queste cose ce n'era una molto bella, diceva io non chiedo molto al Signore, ma chiedo di potermi alzare tutte le mattine e fare questa preghiera. Grazie Signore perché mi hai fatto con i piedi, almeno so dove infilarmi le scarpe. Questa mi ha colpito molto, perché molto spesso noi non diciamo neanche grazie per le cose più ovvie, perché la gente, alcune persone, i piedi non ce li ha. Grazie Signore, ci lamentiamo, oh ma mi fa male i piedi, ma vuol dire che ce li hai. E quelli che non ce li hanno? Mi fa male la testa, oh grazie Signore, perché c'è gente che proprio è fuori anche di testa. Allora, capite, saper trovare motivi continuamente di Todà, che è la vera lode, è questo il sacrificio che Dio gradisce. La lode, la riconoscenza, l'eucaristia, il così, non ho questo. È chiaro che se noi facciamo l'elenco delle cose che ci mancano non finiremo mai, ma perché non vediamo le cose che abbiamo, no? Lo dicevo sempre, quando mio nipote, che adesso ormai è oltre 40 anni, veniva a casa mia, a casa della nonna, naturalmente mia mamma è stata tanti anni con me, prima cosa, poi sono cresciuti anche un po' in casa mia, perché egreste estivi, oratore feriale, ora egreste estivi fuori, in giro, al mare, in montagna, eccetera, e per cui sono cresciuti un po' lì, e quando arrivava, già piccolino, 3 anni, 4 anni, arrivava, prima cosa neanche ti diceva buongiorno, ciao, entrava direttamente in cucina, apriva il frigo, ispezione, poi lo chiudeva disgustato dicendo in questa casa non c'è mai niente, il frigo era pieno ma non c'era quello che voleva lui, capite? E siamo lì, noi siamo un po' così, no? Signore, non mi hai dato mai niente, ma niente di quello che vuoi tu, perché non impari ad apprezzare quello che hai e a riconoscerlo come il luogo dove io sto parlando, capite che è lì, no? Marta poteva dire Signore non mi ha mai dato più niente, mai niente, e poi Marta dice cosa mi hai dato? Questa malattia è il luogo dove tu, io ti sto incontrando, è il luogo dove quelli che vengono qui incontrano te. Pensate, più di 110.000 persone lì, immobile nel letto, accolto, ricordandole una per una perché aveva una memoria formidabile. Gente che era stata lì 3, 4 anni, 5 anni prima, diceva, e come sta vostro marito? Tu che si ricorda ancora, no? Con tutti quelli che erano passati, capite? Per dire l'attenzione, che non è la memoria, ma è la memoria d'amore, che è la memoria del cuore, è qui la Todà che diventa riconoscenza, che diventa apertura del cuore, ed è questo che Dio gradisce, e io credo che è questo, penso, l'impegno della Settimana Santa, entrare in questa Todà, anche davanti al crocifisso, mentre invece noi cominciamo a fare sempre lamentele, devotissimi della Dea Lamentella, per tutto quello che abbiamo presunto di non aver mai ricevuto e dunque siamo vittime di ingiustizie più presunte che vere e avanti, d'accordo.